della fiducia.
Un racconto didattico in quattro scene. La prima scena, lacrime; seconda scena, spigolatura. Ne parlavamo la volta scorsa leggendo il capitolo 2, poi, come già era capitato precedentemente, un intermezzo, gli ultimi versetti del capitolo 2, quando leggiamo che Ruth rientra a casa da sua suocera in attesa. E poi ecco, per tutto il tempo che va da Pasqua a Pentecoste, dalle primizie fino al completamento del raccolto, Ruth si dedicherà alla spigolatura, un lavoro impegnativo, pesante, ma che si inserisce in un ambiente che ormai ha dimostrato di essere segnato da una presenza favorevole, la presenza del Redentore, come l'ha denominato la stessa Noemi, il riscattatore, quel parente o uno di quei parenti che hanno diritto e anche dovere di recuperare, pagando di tasca propria, il patrimonio. Si tratta di un pezzo di terra che il parente che ne era proprietario ha perduto, ha dovuto vendere, qualcuno gli ha rubato, si è trovato in una situazione tale per cui ha dovuto così pregiudicare il patrimonio della famiglia. Ed ecco il Redentore, e Boaz, così si chiama il proprietario del terreno sul quale Ruth si è trovata a spigolare, è uno dei nostri redentori. Ruth prosegue per tutto il tempo, sono alcune settimane necessarie per arrivare alla mietitura dell'orzo, poi alla mietitura del grano, e ed ecco adesso la terza scena. Capitolo 3, sono 18 versetti, e qui abbiamo ormai a che fare con una situazione che fa esplicito riferimento alle operazioni della trebbiatura ormai compiute. Ormai ci siamo, arrivati alla raccolta delle messi, dopo la mietitura, dopo la trebbiatura che è avvenuta sull'aia. Possiamo dare un titolo a questa terza scena, proprio così: aia, aia. Secondo metodi antichi, ma antichi fino a 50-60 anni fa anche, certi luoghi d'Italia ancora praticati. E dunque adesso che cosa succede? La scena è certamente caratterizzata da questo momento di gioia per il completamento di tutta l'attività riguardante la mietitura, e adesso l'orzo, poi il grano sono stati vagliati, la pula portata dal vento, alla brezza della sera viene questa operazione in modo tale che si possa liberare dalla paglia il cereale che deve essere invece ammonticchiato a dovere al suo posto sull'aia, un momento di sazietà dove la stanchezza naturalmente si trasforma nella consolazione del sonno. E in questo contesto avremo a che fare immediatamente, subito leggeremo i primi versetti del capitolo 3, con un altro istituto giuridico che dobbiamo collocare al suo posto accanto all'istituto della redenzione, come già ne parlavamo dalla settimana scorsa e adesso richiamavo. Alla fine del capitolo 2 è stata la stessa Noemi che ha fatto riferimento alla figura del Redentore che ricompera ciò che è perduto da chi si è trovato in difficoltà e restituisce a quel parente l'eredità di famiglia. L'altro istituto giuridico a cui accennavo e con cui adesso dobbiamo fare i conti viene solitamente denominato con un termine che viene dal latino, il levirato. Levir in latino è il cognato. E quindi è l'istituto giuridico del cognato. In che senso? Probabilmente ricordate, qua e là abbiamo a che fare con pagine dell'Antico e anche del Nuovo Testamento che alludono a una situazione del genere. Muore qualcuno che non ha figli. E allora deve subentrare il fratello del defunto, comunque il parente stretto, il parente più stretto, perché sposando la vedova dia vita a una discendenza che porterà il nome del defunto. Ricordate che nel Vangelo c'è l'obiezione dei sadducei che non credono nella risurrezione, si rivolgono a Gesù, un fratello, un altro, tutti muoiono senza avere figli, ma hanno avuto la stessa moglie, l'ha detto Mosè, capitolo 25 del Deuteronomio, la legislazione relativa al levirato, il cognato deve subentrare, ma il figlio che nasce in questo caso porta il nome del defunto, in modo tale che si conserva quel nome e si conserva così la discendenza che altrimenti sarebbe perduta. Fatto sta, vedete che adesso versetti da 1 a 15, la terza scena, poi i versetti da 16 a 18 fanno da intermezzo per arrivare alla quarta scena, l'ultima, vediamo se riusciamo a inoltrarci anche in quel territorio. Dal versetto 1 al versetto 5, Noemi ha un suo piano e ne parla con Ruth. E questo piano naturalmente mette in gioco Ruth. Perché? Ecco perché. Noemi, sua suocera, le disse: figlia mia, non devo io cercarti una sistemazione così che tu sia felice? Ora Boaz, con le cui giovani tu sei stata, non è nostro parente? Ecco, questa sera deve ventilare l'orzo sull'aia. Dunque è la sera in cui si completa il lavoro della fregatura e si approfitta appunto di quella brezza serale che si rende particolarmente favorevole al tramonto fino a notte fonda e che favorisce per l'appunto l'operazione di vagliatura del grano. Ed ecco, questa sera dunque deve ventilare l'orzo sull'aia. Notate, è una sera di prima estate e ormai siamo nel pomeriggio inoltrato verso il crepuscolo. E Noemi dice a Ruzzo, dunque profumati, avvolgiti nel tuo manto, scendi all'aia, ma non ti far riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. Quando andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme, poi va, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e mettiti lì a giacere. Ti dirà lui ciò che devi fare. Ruth le rispose, farò quanto dici. Fino qui. Cinque versetti. Il piano di Noemi. Vedete, il piano di Noemi fa riferimento alla figura di Boaz, che non soltanto è stato già identificato come redentore, ma viene adesso ancora più precisamente identificato come quel parente che ha il compito di riscattare il nome del defunto. E per questo, vedete, si tratta di impostare una relazione tra lui, Boaz, in qualità di cognato o comunque di parente stretto, e Ruth, una relazione di tipo nuziale, orientata a generare un discendente che porterà il nome del defunto. Vedete, Noemi dà le sue istruzioni, e non si tratta di sedurre. Vedete, la scena qui è trattata in un modo molto delicato, senza nessuna sbavatura o nessun cedimento a illusioni sfacciatamente sensuali. Qui c'è di mezzo il diritto dei poveri, fino a quella povertà estrema che per l'appunto si manifesta nel caso della morte. E quale povertà più mortificante di questa? La morte. E adesso vedete, il diritto dei poveri consiste nel fare appello alla figura del Redentore per quanto riguarda la terra, ma qui vedete alla figura del cognato o del parente stretto per quanto riguarda quella prospettiva mirata a superare addirittura l'ostacolo della morte, generando un figlio che porterà il nome del defunto. Vedete che si pongono in parallelo questi due dati che normalmente nel linguaggio biblico sono citati al femminile. E che femminile sia la sposa non ci sembra affatto strano. Femminile è la terra, e laddove si tratta di riscattare quella terra che è stata svenduta, abbandonata, perduta, per quanto fosse il segno dell'amore fedele mediante il quale Dio porta a compimento le sue promesse, quella terra viene recuperata. Ed ecco, là dove è in atto una procedura che è orientata a realizzare questo scopo, ecco che viene attivata quell'altra procedura che conferisce a Ruth un titolo nuziale dotato di una fecondità vittoriosa sulla morte. Noemi, vedete, ha rivolto a Ruth le sue istruzioni. Profumati, avvolgiti nel tuo manto, scendi all'aia. Il profumo pervade la pagina che stiamo leggendo, è il profumo di Noemi che è stata così invitata a prepararsi la sua suocera, ma è quel profumo particolare che aleggia nell'aria in una sera come questa, dove il vento è un vento leggero, un vento delicato, un vento mite, un vento mansueto, ha svolto il suo servizio e l'atmosfera è carica di tutti quegli odori così inconfondibili che sono propri di quel momento di passaggio nella stagione, all'ingresso dell'estate, e di quel momento in cui il lavoro nei campi ha segnato la terra in maniera da trarne il frutto abbondante, il raccolto, ma vedete, è la terra che esala i propri profumi. Ecco, la scena che adesso ci viene descritta nel nostro libretto è attraversata, e lo ribadisco ancora, da questo soffio leggero e delicato che porta con sé i profumi della terra, ma i profumi dell'umanità che si sta raccogliendo nella consapevolezza della propria povertà si affida al soffio di questa corrente invisibile, impalpabile, ingovernabile, non si sa dove viene, dove va. Arriva il momento in cui Gesù, parlando con Nicodemo, dice lo Spirito Santo. Ecco, e adesso vedete, Ruth qui in un atteggiamento di totale disponibilità, di perfetta obbedienza, non ha incertezze, non ha obiezioni, farò quanto dici. Se voi ritornate per un momento al versetto 1, lì dove leggevamo il termine sistemazione, in greco il termine manoach, manoach è il riposo. Io devo cercare per te una sistemazione nel senso di un riposo, perché tu sia felice. Ma vedete qual è il riposo per Ruth? E Ruth nella sua povertà, così esposta e consegnata, come già l'abbiamo constatato per come si è verificata la spigolatura e per tutte le giornate del tempo dedicato alla mietitura dell'orzo del grano, adesso vedete questa sua povertà esposta e consegnata in obbedienza filiale per corrispondere al proposito e al progetto di Noemi. È il riposo, è il riposo della creatura umana che nella sua povertà è consegnata. E consegnata, vedete, a quel soffio che pervade la scena, quel soffio che rende così significativi, così invadenti nell'aria da respirare i profumi della stagione. Questo riposo di Ruth ha a che fare con la beatitudine dei poveri. Questa prospettiva viene adesso indicata a Ruth come il modo per mettersi in gioco nella sua povertà totalmente affidata, ed è la prospettiva che la conduce al riposo che riempie la vita nella beatitudine. Fatto sta che adesso dal versetto 6 al versetto 13. Nei primi 5 versetti il piano di Noemi, come vi dicevo, adesso siamo per davvero sull'aria, vi dicevo di dare questo titolo a tutta la scena, Ruth e Boaz. Ruth e Boaz. Abbiamo notato come anche nelle altre scene l'elemento centrale di ogni quadro è costituito dal dialogo tra due personaggi. Noemi e Ruth, prima scena. Boaz e Ruth, seconda scena. Adesso Ruth e Boaz, terza scena. Dal versetto 6 al versetto 13. Scese a Laia e fece quanto la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò, beve e aprì il cuore alla gioia, poi andò a dormire accanto al mucchio dell'orto. Allora essa venne piano piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Verso mezzanotte quell'uomo si svegliò. Vedete, tutto quello che adesso avviene nel corso dei versetti che vi indicavo, da 6 a 13, occupa il corso della notte. Dal tramonto del sole, quando poi le operazioni che hanno avuto luogo sull'Aia sono ormai completate e dunque il pasto abbondante fino alla sazietà in quel momento di festa, e quindi la notte fonda, adesso è mezzanotte, nel versetto 13 verremo a sapere che si giunge al mattino. È la notte attraversata per intero, è la notte che è tutta visitata da una presenza che soffia nella gravità di quel vento che ha liberato il grano dalla culla, e quel profumo che dilaga nell'ambiente e lo riempie di una promessa di vita. Fatto sta, vedete, che qui adesso Ruth si è comportata esattamente come le ha suggerito la suocera. Niente di particolarmente scandaloso, vi dicevo, anche se la curiosità potrebbe essere un po' disturbata. Già lo sappiamo, questa è una vicenda nella quale la povertà di creature derelitte che resterebbero prigioniere della propria sconfitta fino alla morte rivendica quei diritti che il Dio vivente ha assegnato nel contesto dell'alleanza con Israele, ma è una prospettiva che investe la storia dell'umanità intera. Ed ecco, vedete, Ruth si presenta. Qui interessante il verbo usato nel versetto che abbiamo appena letto, versetto 7. Gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. C'è una scopertura che chiama al risveglio. Vedete, è una scena che assume significati che noi quasi automaticamente mettiamo in relazione l'evento determinante, centrale di tutta la storia della salvezza, il risveglio del dormiente, il risveglio di colui che è sepolto. O tu che dormi, svegliati, svegliati. E questo risveglio che avviene nel soffio dello Spirito di Dio che pervade l'universo e che consegna tutta la creazione a quel dormiente che è sollecitato a svegliarsi. E adesso Booz, verso mezzanotte, si svegliò, dice qui il versetto 8, con un brivido, cioè un trasalimento, un tremito. Avverte per l'appunto quella frescura che il soffio della brezza notturna porta con sé e dal momento che sono stati scoperti i piedi e quindi si svegliò con un brivido, si guardò attorno. Notate che qui la nostra traduzione, non so come c'è una traduzione come dice, e qui il versetto ebbe un brivido, poi si girò, qui nella vecchia traduzione era un verbo saltato, si guardò, ma quello viene dopo, ecco, si girò, si guardò attorno, un tentativo di inglobare il verbo nel libro dello sguardo, ma è proprio un sollevamento, si solleva, è un movimento interiore, il verbo la fa, e si solleva, è dormiente, coricato, si solleva, ed è un sollevarsi che rinvia a un movimento interiore che acquista un significato immensamente più pregnante, in quanto è proprio il passaggio dal sonno alla veglia, dalla posizione orizzontale alla posizione verticale, dalla morte alla vita, si solleva e vede, è il risveglio che risponde al soffio dello Spirito Santo, ed è in questo svegliarsi, sapete, come nella icona dell'Anastasis, il Signore vivente che si solleva trascina l'antico Adamo e c'è la nuova Eva che precipita verso di lui, e se ricordate mentre discende risale, c'è uno svolazzo del manto che possiamo riguardarla da vicino, l'icona anche in cappella da noi, quello svolato del manto che allude a un soffio, c'è una corrente di vento, c'è un passaggio invisibile ma determinante di una energia che consegna a lui che si solleva dal sonno, a lui che si sveglia, la creazione intera, ed ecco l'umanità che gli appartiene in virtù di un vincolo di comunione ormai instaurato e che non sarà più possibile sciogliere. Fatto sta che qui, vedete, si guarda attorno, una donna gli teteva i piedi, le disse: chi sei? Ecco il vero e proprio dialogo tra i due, ed è una situazione nella quale Ruth può presentarsi. Infatti è Ruth che dice: io sono, chi sei? Io sono, risponde Ruth, tua serva, stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva perché tu hai il diritto di riscatto. Vedete, si presenta in maniera così semplice, ma anche così diretta, in maniera così precisa, in maniera così, così dignitosa. Io sono e io ci sono nella povertà del mio esserci. Fa appello al Redentore. Tu hai il diritto di riscatto. E, interrogata Ruth, vedete, adesso si fa avanti. Non c'è niente di seduttivo nel suo comportamento, c'è invece l'attestato di coerenza, di perfetta coincidenza con la condizione di povertà nella quale si trova lei, e si trova sua suocera, e si trova l'umanità derelitta alle prese con le proprie sconfitte. E, nel gesto che Ruth descrive qui, rivolgendosi a Boaz, stendi il lembo del tuo mantello, è implicita una richiesta di matrimonio. Così se ne parla, questa espressione viene usata anche altrove dell'Antico Testamento. E vedete, fare appello a Boaz in quanto redentore significa anche fare appello a lui in quanto è quel parente che e dovrà assumersi una responsabilità nuziale. Sono i due istituti giuridici della redenzione e del levirato che vanno insieme, che si intrecciano tra di loro, che si sovrappongono. Ed ecco, adesso vuoto subito comprende come stanno le cose e le disse: sii benedetta dal Signore, figlia mia. Boaz risponde, come già precedentemente notavamo, leggendo il capitolo 2, avendo sempre sulla bocca parole di benedizione. E in questo caso una benedizione rivolta a Ruth, perché Boaz comprende bene il linguaggio mediante il quale Ruth si è espressa. L'appello al Redentore e l'appello al parente, che dovrà assumersi una responsabilità nuziale, e questo appello proviene dalla creatura che nella sua povertà si è messa in gioco, senza ritrosir, senza sotterfugi, senza cercare soluzioni alternative, ma convinta che non c'è altra beatitudine se non, non c'è altro riposo, se non nell'affidamento della propria condizione umana all'opera di Dio. E l'opera di Dio, vedete, che l'opera che, come vi dicevo dall'inizio, si manifesta attraverso le vicende che il nostro racconto sta descrivendo, quell'opera nascosta, quell'opera che sembra essere lapidante, il mondo buio, la storia vuota, una vicenda derelitta, la storia umana, la storia di un popolo, la storia di ogni creatura in questo mondo abbandonata a se stessa, ed ecco una storia che è abitata dalla presenza operosa di Dio, e là dove siamo sempre più direttamente facendo conoscenza con la figura che rappresenta il Redentore, siamo avvolti da quell'onda di profumo che il soffio dello spirito creatore sta diffondendo in ogni luogo, nella profondità degli animi, nelle segrete pieghe del cuore umano. Ed ecco, Boaz si è reso conto di quello che sta succedendo. Sii benedetta dal Signore, figlia mia. Questo tuo secondo atto di bontà è migliore anche del primo. Il primo è stato aver accompagnato Noemi dalle steppe di Moab fino a Betlemme. Lei che è straniera e tale rimane, moabita. Ma questo è il secondo atto, cioè Ruth si è messa direttamente in gioco. Boaz ne è consapevole e parla di un atto di bontà. Qui è usato il termine chesed, parla di un atto d'amore gratuito. È per un puro motivo d'amore che Ruth si è accompagnata a Noemi e ha dichiarato di non volerla mai più lasciare. Ed ecco la gratuità dell'amore che Boaz riscontra, riconosce, apprezza, ammira, di cui si compiace. Vedete, è il Dio vivente che è all'opera nella storia degli uomini e che sta suscitando eventi che trovano dimora nel riconoscimento con cui il Redentore si esprime. Ed ecco, dice, questo tuo secondo atto di bontà è migliore anche del primo, perché non sei andato in cerca di uomini giovani, poveri o ricchi. Ora non temere, figlia mia, vedete, questa è una dichiarazione di impegno da parte di voi, non temere, figlia mia, io farò per te quanto dici, perché tutti i miei concittadini sanno che sei una donna virtuosa. Donna virtuosa è una donna forte. Sono testi famosi nel libro dei Proverbi sulla donna forte, la donna forte, la donna laboriosa, la donna forte. Boaz ammira Ruth per come si è comportata nel tempo della mietitura e per come adesso, vedete, si è messa in gioco in qualità di creatura che nella povertà si rivolge al Redentore e si rivolge a colui che dovrebbe assumere l'impegno di generare una discendenza per il defunto. Ruth si mette in gioco lei che è straniera, moabita, e che è entrata in questa vicenda per vie traverse e in maniera così rocambolesca. Ecco, tutti sanno di te e ora io sono tuo parente. Vedete, adesso veniamo a sapere c'è un particolare di cui non eravamo informati e che improvvisamente sembra interrompere così l'armonia di questa scena di incontro di comunione, perché c'è un altro parente. Ecco qui il versetto 12: io sono tuo parente, ma ce n'è un altro che è parente più stretto di me. Passa qui la notte e domani mattina, se quegli vorrà sposarti, va bene, ti prenda, ma se non gli piacerà, ti prenderò io. Per la vita del Signore, sta tranquilla fino al mattino, vedete, fine del quadro, fino al mattino, dal tramonto al mattino successivo, per tutta la notte. Ed è, vedete, una notte che nel suo silenzio profondissimo è attraversata da questa iniziativa operosa di Dio. È la sapienza di Dio, è Dio che vede, per così dire, legge, riconosce nella realtà umana un motivo per compiacersi. È la bellezza della creatura umana a cui Dio non ha mai rinunciato e di cui vuole compiacersi, come nella finestra dei tempi si compiacerà del Figlio. Sapienza di Dio. Ed ecco, vedete, nella notte della storia umana, e questa è una notte esemplare, l'opera di Dio è impegnata a creare degli equilibri così misteriosi, delle relazioni così delicate, delle novità così, così pure, delle testimonianze d'amore così gratuite. È proprio lui che con la fedeltà della sua parola creatrice e con l'effusione continua del suo spirito santificante custodisce la bellezza delle sue creature. E adesso vedete versetti 14 e 15, ecco la terza scena che si conclude con il rientro di Ruth in città. Poi ci sarà intermezzo. Leggo versetti 14 e 15. Rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina. Poi Boaz si alzò prima che un uomo possa distinguere un altro, perché diceva nessuno sappia che questa donna è venuta sull'aria. Dunque Boaz usa tutte le cautele, è molto attento. Ruth deve rientrare in città senza sospettire chi che sia. E poi aggiunge: apri il mantello che hai addosso, tienilo con le due mani. E se lo tenne ed egli riversò dentro sei misure d'oro e glielo pose sulle spalle. È un segnale di impegno che rinvia la persona che vuole raggiungere. Si tratta di Noemi. Queste sei misure d'oro dovranno essere portate da Ruth a casa, consegnate a Noemi, a conferma di come lui personalmente ormai si è impegnato. Ma c'è di mezzo quell'altro parente, un inconveniente inatteso. Intermezzo. Ruth rientrò in città, venne dalla suocera che le disse: come è andata fino a lì? Ecco, guardate questo ritorno di Ruth presso Noemi, ritorna. È una tappa che si aggiunge a quelle percorse dalle due donne insieme quando sono ritornate dalle steppe di Moab nella terra di Israele, sono arrivate a Betlemme. È una tappa che si aggiunge, ma vedete, è una tappa aggiuntiva che porta con sé delle novità risolutive, perché adesso Ruth racconta, essa le raccontò quanto quell'uomo aveva fatto per lei. Aggiunse: mi ha anche dato sei misure d'oro, perché mi ha detto: non devi tornare da tua suocera mani vuote. Vedete, le mani non sono mai vuote, ma quando Noemi era stata riconosciuta nel momento in cui lei, accompagnata da Ruth, è entrata a Betlemme, ricordate alla fine del capitolo 21, il capitolo primo, nel versetto 21, Noemi aveva detto: ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Capitolo primo, versetto 21, Noemi aveva detto questo. Il ritorno di Noemi accompagnato da Ruth dalle steppe di Moab è un ritorno che geograficamente implica un itinerario di conversione, ritorno in un senso dunque non semplicemente empirico, pratico, così da descrivere rientro all'interno di un certo territorio, ma ritorno nel senso di un cammino di conversione che è stato intrapreso, ma in atteggiamento così desolato, in atteggiamento di sconfitto, in atteggiamento di amarezza, in atteggiamento di come dire, proprio resa nei confronti di un vuoto incolmabile. Noemi si è resa, il vuoto non può essere riempito.
e adesso vedete quel viaggio di ritorno prosegue, ma prosegue tramite Ruth, che ritorna e vedete, in primo luogo racconta, è in grado di raccontare, e in secondo luogo si presenta con le mani piene, ricordate che questo è anche il linguaggio della Madonna nel Magnificat, hai rimandato mani vuote i ricchi, hai ricolmato di cose buone coloro che sono vuoti, perché gli affamati sono i pinontes nel Magnificat, sono quelli che hanno, sono vuoti, sono carenti, sono affamati. E dunque adesso Ruth così si rivolge alla suocera e Noemi le dice: sta quieta figlia mia, finché tu sappia come la cosa si concluderà. Certo, quest'uomo non si darà pace finché non abbia concluso oggi stesso questa faccenda. Dunque adesso Ruth in una posizione di attesa. Da questo momento in poi Ruth non dice più niente, è in posizione di attesa, che non è un'attesa passiva,
tanto è vero che Ruth si è messa in gioco in maniera così dichiarata, si è presentata in maniera così risoluta: io sono Ruth tua serva. Ma in silenzio, un silenzio ormai perfettamente coerente con gli eventi che si compiono in obbedienza alla iniziativa di Dio, quegli eventi che passano attraverso il Redentore che è anche lo sposo. E quindi Noemi dice: guarda, resta al tuo posto, ormai gli eventi devono svolgersi nella loro oggettiva efficacia, per come lei non lo dice espressamente, lo possiamo aggiungere noi, per come Dio governa con incrollabile fedeltà le vicende di questa nostra miserabile storia umana. E adesso il capitolo 4, la quarta scena, abbiamo ancora un quarto di tempo, vediamo di fare un po' di strada, perché qui dal versetto 1 al versetto 8, la quarta scena che avviene in luogo pubblico, vedete come ogni scena è ben caratterizzata, adesso siamo sulla piazza della città, che è quello spiazzo che si allarga lì dove è la porta del villaggio, il luogo pubblico, lì dove tutti passano, il luogo pubblico, il luogo in cui avvengono gli incontri, i dibattimenti, le assemblee, luogo pubblico e in piena luce, la scena precedente nella buio della notte, questa scena adesso la quarta nel pieno della luce. Diamo un titolo a questa quarta scena: Sandalo. Sandalo perché? Beh, perché vedete adesso versetti 1 e 2, primo quadro, i preparativi, poi il quadro centrale della scena, quello dedicato al dialogo tra i due parenti, Boaz e quell'altro, che adesso salta fuori. Versetti 1 e 2, preparativi. Intanto Boaz venne alla porta della città e lì sedette. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto, quel parente che rimane anonimo, e del quale Boaz aveva parlato, e Boaz gli disse: tu, quel tale, vieni e senti qui. Quello si avvicinò e sedette. Poi Boaz scelse 10 uomini tra gli anziani della città, quelli che sono sempre giù di là, in piazza, e disse loro: sedete qui. E quelli sedettero, non sono magistrati, sono dei testimoni, stanno lì in forma come di
notai che debbono registrare il valore ufficiale di un evento che viene celebrato in pubblico. E dunque dal versetto 3 al versetto 6, il quadro centrale, la contrattazione tra i due. Leggo. Allora Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: il campo che apparteneva al nostro fratello Elimelech, lo mette in vendita a Noemi, che è tornato dalla campagna di Moab. Vedete, tutto qui bisogna intendersi, perché per quello che sappiamo questo campo sarebbe perduto già, e quindi loro hanno venduto tutto, se ne sono andati. Il fatto è però che quel campo rimane assegnato alla famiglia di Elimelech, e quindi è il caso di ricomperarlo da chi attualmente ne detiene il possesso. E quindi dice: quel campo era di Elimelech e adesso Noemi è tornato dalle campagne di Moab. Ho pensato bene di informartene e dirti: stanne attento alla presenza delle persone qui sedute, alla presenza degli anziani, tu hai il diritto di redimere, di riscattare, di comperare quel campo, è il diritto tuo, e quindi datti da fare. Se vuoi acquistarlo con il diritto di riscatto, acquistalo, ma se non vuoi acquistarlo, dichiaramelo, che io lo sappia, perché nessuno fuori di te ha il diritto di riscatto, e dopo di te vengo io. Vedete, tutto sommato si prospetta un affare. Stando alla legislazione concernente il diritto di redenzione, un affare. Perché? Perché sono campi che appartengono a dei parenti, quindi non sono campi confinanti. Tutto sommato, in un contesto così favorevole, in cui la legge favorisce il Redentore, comperare quel campo vantando dei diritti su di esso significa compiere un'operazione che economicamente è dispendiosa, però tutto sommato può arricchire, può allargare il patrimonio di una famiglia che ne trarrà un beneficio. E per questo, vedete, il parente dice: sì, mi conviene, ci sto, eccolo qua, io intendo acquistarlo. E soltanto che a questo parente sfugge un particolare, che c'è di mezzo Ruth, e vedete che la presenza di Ruth complica la situazione. Ruth disturba. Perché? Perché adesso Boaz mi spiega: quando acquisterai il campo dalla mano di Noemi, nell'atto stesso di acquisterai anche Ruth la Moabita, straniera, moglie del defunto, per assicurare il nome del defunto sulla sua eredità. Dunque, vedete, in questo caso, ricomprare quel campo compiendo dunque l'atto della redenzione significa esercitare una solidarietà che è in perdita, e che è in perdita, adesso vedete, in rapporto al fatto che c'è di mezzo anche la legislazione riguardante il levirato, per cui sposare Ruth significa dare vita a un discendente che porterà il nome delle punte, che diventerà legittimo proprietario di quel campo, per cui è un'operazione totalmente interna, perché non è arricchito il patrimonio della famiglia, è semmai diminuito il patrimonio della famiglia di comprare quel campo, che poi viene assegnato alla discendenza che porterà il nome del defunto. E il disturbo viene proprio dal fatto che c'è di mezzo Ruth, che complica le cose. Ma vedete che qui questa prospettiva di solidarietà che si esprime con il linguaggio di una disponibilità a perderci del proprio, addirittura si affaccia su un orizzonte che implica la vittoria sulla morte. Perché in questo modo di gestire la solidarietà il defunto resuscita, il nome del defunto rimane. E allora, vedete, a questo punto per tale non conviene più. E infatti dice così: colui che aveva il diritto di riscatto rispose: ma io non posso acquistare con il diritto di riscatto, altrimenti danneggerei la mia propria eredità. Ci rimettono i miei, subentra tu nel mio diritto, perché io non posso valermene. E si aggiungono i versetti 7 e 8. Una volta in Israele esisteva questa usanza relativa al diritto del riscatto e della permuta. Per convalidare ogni atto, uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro. Era questo il modo di attestare in Israele. Così chi aveva il diritto di riscatto disse a Boaz: acquista tu il mio diritto di riscatto. Si tolse il sandalo e glielo diede. Gli suggeriva di intitolare tutta la quarta scena il sandalo. E vedete, il sandalo qui diventa il criterio di discernimento dello sposo. Lo sposo è colui che ha il sandalo. E in questo caso, quel tale che rinuncia al suo diritto, che sarebbe anche un dovere, consegna il sandalo. È una norma arcaica questa, che qui viene rielaborata in una fase invece molto più recente nella storia del popolo di Dio, per cui la legislazione a questo riguardo, che leggiamo nel libro del Deuteronomio nel capitolo 25, dava un'altra interpretazione di questo di questa consegna del sandalo. Se andate a rivedere, ne parlavamo anche altre volte, Khalifa, questa legislazione relativa al sandalo, capitolo 25, versetto 9, quando rimane quella vedova che non ha figli e quindi deve subentrare il fratello o il parente stretto per generare un figlio che porterà il nome del defunto, se il fratello non ne vuole sapere, la vedova è autorizzata a togliergli il sandalo, che è un segno infamante per quel tale che non ha voluto stare al suo posto, non ha voluto assumersi la sua responsabilità, e sarà lo scalzato, gli ha tolto il sandalo. E qui vedete invece il gesto della consegna del sandalo, questo ha un significato positivo, quella valenza così spregevole che era prevista dalla legislazione antica, il gesto di togliere il sandalo, è neutralizzata. Adesso qui è un segno positivo che identifica lo sposo, dice: fai tu e consegna il sandalo. Perché vedete, lo sposo è colui che si assume la responsabilità di un vincolo di comunione nuziale più forte della morte. E vedete che questo è anche il significato, ne parlavamo altre volte, almeno con alcuni di voi, di quello che dice Giovanni Battista quando afferma che lui non può togliere il sandalo, perché il sandalo non spetta a lui. Lo dice poi nel Vangelo secondo Giovanni nel capitolo 3: io sono l'amico dello sposo, non sono lo sposo è lui, non posso togliere il sandalo a lui, lui è il sandalo, è lo sposo, e non sono io che posso sostituirmi a lui. Il sandalo spetta a lui, e è il Messia. Qui è una prospettiva messianica, sempre più chiaramente illuminata e sempre più chiaramente il proprio illustrata nel raccontino che stiamo leggendo, la profezia messianica. In più ricordate che quando il figlio che si è allontanato dalla casa del padre rientra, il padre gli dice: mettetegli il sandalo, l'anello, il vitello, il sandalo, perché dice: mio figlio era morto, adesso è tornato in vita. È lo sposo. Ed ecco, adesso vedete, ci siamo, qualche minuto, e allora sì, arriviamo in fondo, ce la facciamo. L'intermezzo che chiude qui la quarta scena, dal versetto 9 al versetto 12. Allora Boaz disse agli anziani, adesso una dichiarazione pubblica di Boaz che si assume la sua responsabilità. disse agli anziani e a tutto il popolo, la scena si è concentrata nel dialogo tra i due, adesso invece tutti gli altri che sono lì presenti vengono convocati, voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Noemi quanto apparteneva a Elimelech, a Chilion, a Maclon, e che ho anche preso in moglie a Ruth la Moabita, già moglie di Maclon, per assicurare il nome del defunto sulla sua eredità, e perché il nome del defunto non scompaia tra i suoi fratelli e alla porta della sua città, voi ne siete oggi testimoni. Dunque, vedete, nei confronti di coloro che sono perduti, di coloro che sono assenti, di coloro che sono prigionieri di una storia sbagliata, io mi assumo una responsabilità. È una figura messianica, ma è la storia della salvezza in cui si manifesta come opera Dio nella storia umana che giunge a uno snodo decisivo, determinante, qualificante. E allora a questa dichiarazione di Boaz risponde l'assemblea che è raccolta in quell'occasione, nella luce di quel giorno, nella piazza della cittadina, risponde con una benedizione, una benedizione corale, versetto 11 e 12, tutto il popolo che si trovava alla porta risponde, ne siamo testimoni, e gli anziani aggiunsero, il Signore renda la donna che entra in casa tua come Rachele e Lia, le due donne che fondarono la casa di Israele, sono le due mogli di Giacobbe, dunque una nuova matriarca, da Rachele e Lia discendono tutte le 12 tribù, tutto Israele. E adesso come lei e come loro anche lei procurati i ricchi sinerri, ne fate un nome in Betlemme, qui c'è un gioco di parole sul termine casa, la tua casa sia come la casa di Perez, da Betlemme, Betlehem è la casa del pane, e la tua casa sia come la casa di Perez che Tamar partorì a Giuda, grazie alla posterità che il Signore ti darà da questa giovane. Dunque la casa di Boaz, una piccola casa, come ogni piccola casa e realtà di famiglia in questo mondo, ma è nel popolo di Israele, eppure quella piccola casa porta in sé come in modo emblematico, rappresentativo e in modo sacramentale il senso della storia di tutto il popolo, è la storia dell'umanità. E quindi, vedete, qui c'è anche l'accenno a Tamar, nel capitolo 38 del libro del Genesi, un primo caso di levirato, morto il marito di Tamar che era figlio di Giuda, è Giuda che deve subentrare, è il suocero che subentra, è una situazione un po' paradossale, ma Tamar e tutto poi vedete con l'aggiunta di quel si chiama Betlemme, la casa del pane, e Betlemme che, come subito poi ci sarà ricordato, è la città di Davide. Il nome di una località che si chiama Efrata, che poi è collegato con Betlemme, rinvia all'episodio della morte di Rachele nel libro di Genesi capitolo 35 versetto 16, quando Rachele muore di parto, partorisce Beniamino, l'ultimo figlio di Giacobbe. Epilogo, c'era un prologo, adesso c'è l'epilogo dal versetto 13. Così Boaz prese Ruth che divenne sua moglie, egli si unì a lei e il Signore le accordò di concepire. Essa partorì un figlio, e le donne dicevano a Noemi, benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare un riscattatore, perché il nome del defunto si perpetuasse in Israele, e egli sarà il tuo consolatore, il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Noemi prese il bambino e lo pose in grembo. Dunque Noemi assume il ruolo di nutrice, è la nonna, in realtà è addirittura una presenza che emerge dominante mentre Ruth esce di scena. Guarda un po', le vicine dissero: è nato un figlio a Noemi. Come è nato un figlio a Noemi? Un figlio a Ruth. Ruth esce di scena, resta il bambino che è nato, e Noemi, ed essa lo chiamò Obed, egli fu il padre di Jesse, padre di Davide, fino a Davide. Vedete, attraverso questa vicenda così come dire, complessa e anche così problematica per l'intervento di una donna straniera, che peraltro è figura determinante nello sviluppo della vicenda, si giunge a Davide, e attraverso Davide si giunge a Gesù. È il nome di Ruth, come voi sapete, compare nella genealogia di Gesù all'inizio del Vangelo secondo Matteo. È l'opera di Dio nella storia e nel buio del mondo, è la fecondità della povertà che è marginale e che pure affissa una funzione strutturale, è la condizione di debito da parte del popolo che svolge un ruolo sacramentale in vista della salvezza, ma è in debito verso la presenza altrui, la presenza degli estranei, la presenza di coloro che sono gli strumenti di cui lo spirito creatore si serve, perché la parola di Dio diventi carne. Stop. Se l'avete fatta. Allora avete letto anche il libro di Ruth. Thank you.